non posso fare lezioni su Pentodal. Pentodal, questo Pentodal che nasce nel 76, alla fine del 76, va avanti per il 77, va avanti per il 78, va avanti per un sacco di tempo. Adesso io non sono un recensore, quindi che vi dico, Pentodal ha scritto seguendo questo metodo, se
usando, ma non è questo segno, quello che vogliamo,
usando questo stile, usando questa cosa. Pentodal è stato il primo lavoro con cui ho conosciuto Pazienza. Pentodal è tutto bianco e nero, è pieno di sgorbi, è pieno di disegnetti, è barocco, è pesante, e poi trovi delle pagine bianche o delle pagine nere con un graffietto, una cosa, e in Pentodal c'è tutto Pazienza, tutto quello che verrà dopo Pazienza. Ci stanno gli investigatori, ci stanno le storie allucinate dei tossici, ci stanno i giochi di parole, ci stanno le vacanze, ci stanno i ladri, ci stanno le mignotte, ci sta un po' tutto in Pentodal. Anche se rileggendolo stasera in macchina, dopo che non lo rileggevo per anni e anni e anni, mi ha fatto pensare anche quella cosa che mi ha detto sul fatto che fosse un prodotto editoriale.
Sì, dopo le prime storie, ma non è che diventa un prodotto editoriale, secondo me tipo perde un po' di quell'immediatezza che
da pagina 16
lo ha caratterizzato.
Da pagina 16
dopo il sogno.
Sì, però poi viene in mente che anche Pazienza era anche questo, cioè il disegno che magari non gli andava più di fare un cazzo, faceva la cosa così e poi
si faceva una sciacquata di capo.
Quando sarebbe diventato famoso?
Perché lui sapeva.
Bastava che facevo lo sgorbietto e
che però non è stato così, perché non sono sgorbietti, come ci mancherebbe.
No, esattamente, però c'è anche questo Pazienza. E c'è pure il Pazienza, comunque io la vedo così, mi immedesimo nel fatto che comunque lui era meridionale, terrone, che era arrivato a Bologna, che comunque era la capitale culturale, e all'inizio magari si trovava anche spaesato, oppure faceva il figo, il coatto per stare comunque, a parte per trombare come mi fanno dicendo, però anche per integrarsi. E poi comunque è venuto il disegno, che invece era il disegno con tutti i pro, i vantaggi e gli svantaggi del disegno. E altro che integrarsi Pazienza col disegno, ha spaccato Pazienza col disegno. E ha descritto il 77, come ti stavo dicendo prima che cominciassimo la trasmissione, no? L'ha descritto non da quello che andava e faceva e tirava, l'ha scritto come un indiano metropolitano, però col talento di un artista, ma di un artista, ma neanche un letterato, di uno scrittore, di un aforista, di un tutto.
È stato senza dubbio il più grande.
Cioè tutto in Pazienza.
È stato senza dubbio il più grande.
E vedi questi sogni che fa, mette la testa nel cesso, esce, parla con gli spiriti, viene circonciso, ci stanno questi rimandi alle religioni, le lettere d'amore con Isabella, Luigi di Napoli, questi personaggi, cioè il pezzo in cui arriva a Napoli, c'è lo scalino di Reggio Calabria, che io l'ho ripetuto un sacco di volte a tutti i miei amici stranieri che venivano in Italia, e gli dicevo: adesso ti porto a Napoli, che c'è un gradino di cemento che arriva fino a Reggio Calabria. Che poi in qualche modo è anche così. E poi svacca alla fine, possiamo dirlo, per Pazienza, però se può anche permettere di svaccare, disegnare quello che gli passava per la testa, per lì.
Certo. Io sempre, per non tornare a Mas, cioè citando sempre la Bibbia della trasmissione, cioè Scozzari dice che per lui Pazienza è quello di Cannibale, è quello di Sturiellet, di Pixie Cell. No, non è maturità, è lo stesso periodo di Pentodal. Però Pazienza era furbo, capito?
Guarda,
Pazienza
guarda
era furbo.
Guarda che c'è in copertina di Pentodal, descrivi la copertina di Pentodal.
Certo, la copertina di Pentodal, per chi non l'ha mai vista, raffigura un personaggio con un fazzolettone rosso sulla faccia, quindi per non farsi riconoscere, con un loden verde col dentro rosso a pua neri, con un paio di jeans, una camicia lurida, una magliettina lurida, tipo più una canottiera, le Adidas bianche con le strisce blu, ovviamente, su un cielo terso. È su un pezzo di strada, cioè che ricorda molto le immagini.
Magritte.
Sì, un po' sì anche.
Arriviamo quindi alla fine del 76. La fine del 76 mi trova, ecco, forse soprattutto, senz'altro, senza soldi. La necessità di guadagnare del denaro, di mantenermi da solo, di non gravare sulle spalle della mia già provata famiglia, diventa un fatto impellente. Assolutamente devo risolvere in qualche modo questo che è diventato un grosso problema per me. E allora mi metto a disegnare. Certo, non mi improvviso disegnatore, in quanto già da prima, già da qualche tempo mi dilettavo di pennarello, di matita, di gomma. Ma va, decido che può essere una cosa interessante e soprattutto una cosa suscettibile di darmi quanto mi serve per vivere. lavoro ad alcune tavole, non molte in tutto, una dodicina, che porto a Fulvia Serra, la signorina Fulvia Serra, che è la direttrice di Linus. Era anche la direttrice di Corto Maltese, questo nuovo giornalino, e le tavole mi vengono rifiutate in blocco.
Poverino.
Questo, immaginate pazienza che va con le sue tavole di pentola e gli vengono rifiutate. Che poi invece, come ci racconta Scozzari, grazie alla raccomandazione di Ugo Pratt, perché aveva anche culo, pazienza.
Diciamolo.
Concordate sul culo.
Concordiamo assolutamente, sì.
Cioè trovarsi
al posto con le donne, giusto, al momento giusto.
La persona giusta, col vestito giusto.
Con le scarpe giuste.
Tipo un paio di Adidas bianca a strisce blu.
Quindi presenta queste tavole e comincia questo resoconto del 77, in cui lui spesso andasse al Dams, ma credo che passasse più ore immensa, no? Immensa questa fila, con la sua immagine che fa ombra sul mondo, e c'è la fila che va dal Perù,
da un posto all'altro del mondo,
attraversa la strada e il traffico
con tanto di prospettiva che si alza e si vede. Oppure c'è la cosa bellissima, che quando chiede alla ragazza se c'è una sigaretta e lei dice non fumo, cioè che stava lì, ah no, che si dice solo, sono irrimediabilmente solo. E poi chiede una sigaretta a una ragazza e lei gli dice tipo Lucia.
Letizia.
Gli fa, chiede la sigaretta, lei fa no, non ce l'ho. E lui fa, ah, allora forse non è Letizia, neanche lei fumava. Solo, sono irrimediabilmente solo. Perché effettivamente è uno che parte, cioè, poi lui, ricordiamo, è partito da giovane, è andato fuori casa a studiare a Pescara, dove era diventato comunque piuttosto famoso, perché comunque faceva
svariate... Il professor Visca?
Conoscendo anche il professor Visca, che è stato poi protagonista di innumerevoli disegni, fumetti, storielle, perché pazienza, si era innamorato artisticamente di questa persona, che immagino sia stata, ecco, una persona che l'ha aiutato un po' forse ad esprimersi, perché comunque, cioè, un ragazzino, un adolescente, se trova una persona che sa guidarlo, allora, cioè, riesce a mettere fuori tutto ciò che sa.
Cioè, stato cosa fatto che... anche la mostra su...
È stato anche fatto ultimamente la mostra su Pazienza e Visca, sì, il viscotto. No, dove...
è finita la settimana scorsa, credo.
Ci siamo detti mille volte, andiamo, andiamo a vedere la mostra. Oh, sì, certo, cazzo, non ci andiamo, come no? Sì,
l'ho detto anch'io, poi... mille volte, infatti.
Non ci siamo, sappiate non ci che siamo non andati. Ci siamo andati.
Ma forse non era Letizia.
Ma forse non era Letizia, neanche lei fumava. E comunque,
quindi, andiamo a leggere un brano di Pentadol, che è tra i miei preferiti.
Andiamo.
Ti faccio capire cos'era Pentadol. In lui ci deve essere qualcosa che non va, perché non agirebbe come fa se così non fosse. Quindi agisce come fa perché in lui c'è qualcosa che non va. Non crede che in lui ci sia qualcosa che non va, perché in una delle cose che non va è il fatto che non creda che in lui ci sia qualcosa che non va. Quindi dobbiamo aiutarlo a rendersene conto. Il fatto che non creda che in lui ci sia qualcosa che non va è in lui una delle cose che non va. In lui c'è qualcosa che non va, perché crede che in noi ci sia qualcosa che non va, per il fatto che cerchiamo di aiutarlo a vedere che ci deve essere in lui qualcosa che non va, a credere che ci sia in noi qualcosa che non va, per il fatto che cerchiamo di aiutarlo a vedere che lo stiamo aiutando a vedere che non lo stiamo perseguitando aiutandolo, a vedere che non lo stiamo perseguitando aiutandolo, a vedere che si rifiuta di vedere che c'è qualcosa in lui che non va, a non vedere che c'è qualcosa in lui che non va, e a non esserci riconoscente almeno nel nostro cercare di aiutarlo a vedere che c'è qualcosa in lui che non va,
che forse non va,
a vedere che c'è qualcosa in lui che forse non va, a non essere riconoscente, che non abbiamo mai cercato di far sì che si rendesse riconoscente,
perché la meccanica
non ci interessa.
Vi lascio con i Ramones, con Sheena is a Punk Rocker, e poi sentiamo il contributo del nostro esperto DVD sul cinema, su film che hanno caratterizzato, attento al microfono, sul film che hanno caratterizzato il 77. Sentiamo dopo. Oh yeah. Siamo tornati in diretta. A questo punto vorrei fare la preghierina al dio della tecnologia,
dio perché, Skype,
perché facesse funzionare Skype.
Dio Skype,
non lo so.
Dio Skype.
Secondo il nostro esperto di cinema DVD, questa sera il dio Skype non ci viene in aiuto.
Ah, grande, ci sei? Mi senti?
Happy ora pro nobis.
Oh, buonasera, caro DVD.
Persone d'arrietà.
Io ho scoperto l'identità segreta di DJ Ubris, la posso svelare?
Persone d'arrietà con il suono di Skype, parliamo tutti così. Vai, dillo.
Lei è il dottor Gianni Minà, dica la verità.
Hai nominato quei meravigliosi anni 77.
Eravamo io, Andrea Pazienza,
Sotomayor, Scoppari, Tamburini, Liberatore, Configa.
Molta figa. Dai.
No. No, Configa.
Configa, Francesco Configa, non Configa. Pensavo che fosse Configa.
Hai il chiodo fisso, io non ho parole, guarda.
No, non è vero. Dav!
No, volevo dire che io ho un conto in sospeso con voi, perché mi sembra che stasera abbiate parlato anche di Mollica, o sbaglio?
Malissimo.
Malissimo. Anzi, non ne abbiamo parlato, perché neanche lo calcoliamo noi, Mollica.
Sì, però l'altra volta ne avete parlato, perché mi ci avete comparato.
No, tu ti sei comparato.
Nego tutto.
No, voi avete detto ti piace tutto come Mollica. Io nego, perché Mollica almeno un film non gli è piaciuto.
Quale?
Ed è L'ultima tentazione di Cristo di Scorsese. Io ricordo le sue testuali parole, che ha detto a noi, ha fatto la recensione, ha raccontato di così, ha fatto la storia di cosa si trattava, alla fine ha concluso dicendo a noi, ha usando il plurale.
A noi chi?
A te e a lui.
A te e a lui.
Perché lui è una taglia doppia, sarà un doppio
quadro. Ah, giusto, quindi noi, nel senso di noi.
Sì, lui e le sue altre due personalità che... Insomma, a me il film non è piaciuto, quindi me ne ho trovato almeno uno.
Ma invece tu stasera di cosa ci parli?
Stasera vi parlo, vabbè, io vi parlo da Bologna, la città di Radio Alice, che è stata quella che ha fatto nascere molti fermenti, che poi vabbè sono andati all'aceto, ecco, se mi passate la...
Sì, un po' sì.
Vabbè, comunque, il film che parla più diffusamente di questa esperienza è Lavorare con lentezza di Guido Chiesa, che è un film di un paio d'anni fa, che ha avuto anche un discreto successo, insomma, ha girato un po', se ne è parlato. E, io tra l'altro ho assistito anche alla presentazione del film, perché la sceneggiatura, oltre che da Guido Chiesa, è stata scritta
da Wuming.
Wuming, esatto. Bravo.
C'era il buffet a...
Che sarebbe questo?
c'era un buffet radical chic?
No, c'erano delle croste di pane raffermo con del burro andato a mare.
con del burro biologico, però.
Burro, non lo so se era biologico, ma secondo me era anche un po' chimico. Insomma, i Wuming hanno spiegato che, cioè, non era un caso l'accostamento tra l'esperienza in superficie di Radio Alice con tutto quello che tutti i trambusti, cioè, si è scappato anche il morto, insomma, proprio quell'anno, e l'attività sotterranea dei due, Squalo e Pelo, mi sembra che si chiamino, i due ragazzi che per conto di un personaggio tra l'osco e il fosco della malavita scavano un tunnel sotto piazza Minghetti per fare una rapina in banca, la cassa di risparmio. Insomma, non è casuale, perché in genere si parla, cioè la terminologia che si utilizza quando si parla di lotta di classe, di liberazione, tutte queste cose qua, e la produzione, il lavoro, però non veramente si parla del denaro, che invece è un argomento probabilmente molto più importante di quanto non si pensi. Forse non so, viene dato per scontato che alla fine certe dinamiche avvengano attraverso il denaro, però insomma, alla fin fine, quando uno deve organizzare una cosa, la prima cosa che si pensa, va bene, i soldi chi ce li mette, da dove li prendiamo? Ora, per farla breve, troppo lunga,
ecco.
Il discorso è...
Ecco, dicevo, ti stavi ghettizzando.
Sì. No, ma posso fare anche di peggio.
No, ti prego, lo so che puoi fare di peggio, ma non lo fare.
Comunque, il secondo tempo?
Il secondo tempo, chiede Ubris.
Secondo tempo ci stanno dei tipi vestiti di nero con gli occhiali che sparano... No, quello era... Diciamo, praticamente che succede? Che
questi scavano sto tunnel...
Scavano il tunnel, ma non ha molta importanza se ci arrivano o non ci arrivano. Quello che conta è che oggi molte iniziative, qui comincia una parte autobiografica che non interessa a nessuno, quindi no, la smetto. No, volevo parlare di un altro film che si chiama Forza Italia.
Che un non film che si chiama un film del 77 che si chiama Forza Italia.
Esatto.
Lo puoi documentare?
Regia di?
Certo. Roberto Faenza.
Ok, dici un po' brevemente sto film.
Ma il film è, vabbè, dal punto di vista, come dire, stilistico, tecnico, forse dimostra un po' gli anni, forse oggi andrebbe fatto in una maniera diversa, però all'epoca suscitò un grande scalpore, perché metteva alla berlina i 30, quanti anni erano di governo democristiano? Era il 77,
erano 36, 66, 7000 ci dice Rodo dentro,
70 volte 7, se visto che parliamo di democrazia cristiana, era un evento biblico. Comunque erano comunque troppi, evidentemente, per qualcuno. Qualche anno prima c'era stato quasi il sorpasso, no, del Partito Comunista, per cui si erano già i tempi dell'inciucio. Infatti il film venne poi censurato, non soltanto chiaramente dalla Democrazia Cristiana, ma trovò molti detrattori anche nel Partito Comunista, nella sinistra, no? Perché comunque era un momento delicato. Tra l'altro non è un caso che il film uscito nei primi giorni, nei primi mesi del 78, fu poi ritirato dalle sale il giorno in cui venne rapito Aldo Moro, no,
quindi il
marzo
film
del 78.
Parlava del metteva la berlina personaggi politici. Che film, com'è?
Sì, sì, c'erano immagini di repertorio, ma la storia è divertentissima, perché Roberto Faenza, insieme, io se vi dico gli autori, cioè voi non ci credete, gli altri autori sono Carlo Rossella.
No, avete presente Carlo Rossella.
Carlo Rossella.
Quel Carlo Rossella.
Quello lì,
quello della Villa Miami.
Sì, ne parlava, lavorava all'epoca su Panorama. L'altro autore è, vabbè, più normale, Padellaro, che adesso cos'è? Forse
tipo direttore di qualcosa.
È stato direttore dell'Unità,
comunque. Sì, dell'Unità.
Comunque,
dell'Unità.
Vabbè, esatto. Cioè, voglio dire, persone, insomma, Carlo Rossella, voi. Insomma, così qui erano andati alla RAI a cercare questi materiali di repertorio che gli erano stati dati così, perché neanche li guardavano i funzionari che gli davano. Quando poi si capì che cosa stavano facendo, i funzionari RAI che avevano concesso questo materiale furono in parte rimossi, non so, sequestri, citazioni, ma questo film ha una cosa divertente. Quando nel 93-94 il film venne ripubblicato su videocassetta, alcuni esponenti di Forza Italia, il partito, chiesero a Fenz e agli altri autori di cambiare il titolo, al che Fenz rispose: ma veramente noi gli abbiamo trovato 20 anni fa questo titolo, cambiatelo voi il nome del partito, giustamente, e l'hanno cambiato, come avete visto.
No.
Comunque,
come si chiamano ora?
Forza Italia.
Si chiamano
Forza Italia, sempre.
Forza Italia, ma senza la
porta. Ah, Forza Italia con l'H. Ah, sì, ok.
No, senza il punto esclamativo, perché il titolo del film è col punto esclamativo.
Ah.
Insomma, vi leggo soltanto e concludo, come un bravo giornalista dice. Dunque, il film venne presentato in anteprima al Festival dei Popoli a Firenze nel 77, ed era fine del 77. Allora, scrive il resoconto della Nazione, fu un successo, quella proiezione, 2000 persone, risate, applausi, fu un successo clamoroso. Allora la Nazione scrive: il culmine della dissacrazione il film raggiunge nell'incontro tra Nixon e Saragat, gonfiato dal virtuosismo del montaggio fino a un parossismo comico alla Buster Keaton. L'impatto farsesco è notevole, la dissacrazione non ricercata sul piano dell'argomentazione, Fratellina, hai sentito? Non ricercata sul piano dell'argomentazione, attenzione, si consuma in un ritratto impietoso del ritualismo caro agli uomini di cotere italiani, talvolta della loro assenza di stile.
Cioè, un film che poteva essere fatto anche oggi.
Sì, vabbè, oggi avrebbe una forma diversa, più alla Blob probabilmente, però ora Pronobis, però ce l'ha visto, perché...
Quindi consigliamo a tutti i nostri radioascoltatori di andarsi a vedere, o di cercare da qualche parte, in maniera così, diciamo, fuori legge e non...
è stato pubblicato questo film.
Ah, è stato pubblicato, quindi si trova su IMU, questo voglio dire, cioè, si troverà tranquillamente.
Sicuro. Sì, anche se non si dice, comunque anche in libreria.
Infatti non volevo dirlo.
A meno che non abbiano di nuovo. Tra l'altro, cioè, quando venne acquistato, perché non ci fu un'ordinanza.
No, vai, finisci.
No, volevo dire che io ho usato un termine inesatto, non è che fu sequestrato nel 78, fu semplicemente ritirato dalle sale per un tacito accordo, per motivi di opportunità politica, non ci fu nessun atto ufficiale che sanciva il ritiro dalle sale, perché tra l'altro era un film che stava facendo molti incassi, nonostante poi le copie della pellicola fossero poche. Addirittura mi sembra che a Roma, l'avevo letto da qualche parte, aveva superato gli incassi del film Oscar Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, che è, insomma, un film italiano, no? Che fa più che non sia Vacanze di Natale, che fa più soldi di un blockbuster statunitense. Vabbè, Qualcuno volò non è un blockbuster, però è sempre una produzione mega,
certo.
Hollywoodiana statunitense.
Ok,
sono cose che fanno riflettere.
Rifletteremo. Grazie DVD per questo tuo intervento. Noi siamo sempre qui quando vuoi chiamarci.
Però io volevo parlare di un altro film. Vabbè, non lo parlo, vi dico solo il titolo. Si chiama Non mi basta mai, e non pensare male, fratellino. Non mi basta mai, perché è la storia di 5 ex operai della Fiat. Voi ricordate, no? Tu avevi 4 anni nell'80.
Sì.
Nell'80 ci furono dei licenziamenti alla Fiat, vennero mandati a casa tipo 20.000 operai, ci furono dei grandi scioperi, insomma alla fine però questi qui rimasero a casa. Questi qui hanno cercato poi di rifarsi una vita, perché nonostante tutte le disillusioni, i problemi della vita, loro non gli basta mai l'impegno politico, la condivisione, insomma tutte queste... No, vabbè, è una storia vera, è un bel documentario che consiglio pure quello a tutti, quindi meditate, gente.
Era il cazzo in culo di serie di Pazienza, tra l'altro. Quando
riscopriamo la finezza e il suo umorismo,
questa è la
vaga allusione.
Una vignetta che poi Pazienza chiese scusa anche a livello della Fiat, perché si incazzarono per questa cosa, e lui aveva disegnato una vignetta con l'operaio della Fiat, con il cazzo in culo di serie, era la nuova produzione della Fiat. Non sto scherzando.
Sì, lo so, ma la conosco.
Ma perché noi terroni siamo così, dai?
Ma parlate per voi, io sono...
No, noi terroni,
noi terroni, tu lo sei terrone.
Io Salvatore Pazienza, poi tu... No, è chiaro.
Comunque, tante grazie per questo tuo intervento.
Grazie a
voi. Ci sentiamo la settimana prossima.
Un saluto.
Ciao. My eyes are like telescopes. Oh. If I ever catch that.
get out of steam. Set the sails. You know all us boys gonna wind up in jail. Well, I don't wanna grow up. I too much got addiction and too much friction. But I did fiction.
Di nuovo in diretta su radiorana.it 2.0. Scriveteci, siamo qui su diretta @radiorana.it. Radio Alice è la voce di chi non ha mai avuto la parola. Radio Alice è la voce di chi rifiuta il patto anti-operaio, il compromesso socialdemocratico, la colonizzazione culturale, la cadaverizzazione dell'esistenza, l'attacco forsennato al salario, la riduzione della vita a straordinario. Cos'era Radio Alice? Radio Alice era un progetto di dei pazzoidi che si erano inventati questa radio attraverso messe a punto di vecchi geggi militari, ricetrasmittenti, microfoni, insomma erano riusciti a raccattare un po' tutto, un po' come noi alla fine, che abbiamo tutto tecnologico, però comunque con quell'approccio, cioè noi facciamo radio con quell'approccio, questa cosa è bellissima, perché
ma
anche con quelle conoscenze
tecnologiche,
perché ma comunque la vita si fa con quell'approccio,
certo,
in seconda mano.
è vero. Noi stasera abbiamo anche delle chicche a riguardo, perché abbiamo delle registrazioni interessanti su Radio Alice.
Come un governo nazista chiude una radio libera.
Sabato 12 marzo, 5 compagni arrestati.
La polizia sfonda la porta di Radio Alice.
Sequestra tutto la polizia, associazione a delinquere, istigazione, vilipendio dicono. Ma 5 ore prima un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco. Alle ore 13:15 di venerdì, 11 marzo, un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco, scende, si apposta, punta la pistola alla polizia. Associazione a delinquere, istigazione, vilipendio dicono, punta la pistola, prende attentamente la mira, con fredda decisione, spara alla schiena di Francesco. Il giorno dopo 100.000 studenti a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti, ma il percorso è vietato, scontri, spari. Alle ore 23:15.
La polizia sfonda la porta di Radio Alice.
I mitra alla mano. Il compagno Francesco dice mi hanno beccato, cade, morto, tra le braccia di un altro compagno, come noi. 100.000 a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti.
E così quindi Radio Alice funzionava in quella, cioè, come un grande megafono di tutto ciò che succedeva. Infatti era collegata con tutto tutti i manifestanti a Roma, a Bologna, attraverso il telefono, una cosa che non era mai successo allora, cioè la comunicazione in tempo reale attraverso una radio non era utilizzata, cioè non ci avevano ancora pensato alla RAI di fare una cosa del genere. Ora un altro contributo è Bonvi, una persona che su cui si potrebbe fare un'altra trasmissione, vero Rodo? Tu no, che mi fai di sì con la testa.
Massimo Bonvicini. Massimo Bonvicini. Un altro dei più trascurati e più...
A Voglien.
Detto è più, più gravemente dimenticati.
Se c'è da fare in un'altra trasmissione.
Sì, c'è da fare in un'altra trasmissione con Bonven.
Ehi, Mussolesi, che ne pensi?
Il fiere Aleaten.
È una cosa stupenda da film, addirittura un vecchietto con un'armonica a bocca, un'armonica a bocca che cantava, cioè suonava Bandiera Rossa, si è messo la testa del corteo e in questo momento stanno procedendo verso le due torri. Non so che cazzo succederà, adesso è una cosa da film.
Quindi a questo punto però si ha paura per i compagni asserragliati dentro all'università, hai capito? E quando non si sa ancora bene di preciso cosa sia successo, le uniche voci che sono riuscito a reperire sono quelle di persone che sono scappati durante il casino, quindi dopo il casino, ciò che è successo, quanti arrestati, qua, se ci sono dei feriti non si sa assolutamente nulla. Di certo è che via Zamboni l'università l'hanno attaccata da varie vie, io addirittura sì. Stavo passando tranquillamente in via Righi, mi sono visto improvvisamente in mezzo alla polizia. Sì,
l'hanno fatta da via Righi, da via Petroni e da via Zamboni.
Esatto, quindi hanno attaccato l'università da vari punti, sì. Il punto nevralgico e si ha paura, cioè i dimostranti qui di via Rissoli hanno paura che vogliono sferrare un attacco deciso ed entrare anche dentro l'università, però non si sa ancora se siano entrati, perlomeno io non lo so, non so se voi avete qualche notizia in merito.
Sì, abbiamo delle notizie, ci sono ancora i dimostranti attorno al nucleo d'ascolto della radio. Adesso noi invitiamo loro a telefonarci per dire qual è la loro situazione, la ritrasmetteremo immediatamente via radio.
E quindi ci sono tutte queste testimonianze interessantissime di gente che chiamava.
La pasta via Zamboni.
Raccontava ciò che succedeva.
Ho visto appunto assaltare il bar ex Titanus. Gente che arrivava là con sacchi, fregava bottiglie, fregava cioccolatini e così. Cioè era anche gente anziana, no? Cioè donne, uomini più che altro.
E quindi così. Questa era la storia, un pezzettino della storia di Radio Alice, che è la radio che ha rappresentato il movimento, la comunicazione del movimento del 77. Però noi vorremmo anche non parlare solo di comunismo e di politica, perché nel 77 sono successe anche tante altre cose, perché cioè, non dimentichiamo che il 77 non è solo movimento,
Radio Alice,
pazienza, scozzari
o scozzari
che
dir si voglia,
ma
anche un sacco di altre cose che ci siamo imparati a memoria. Pensate voi?
No, io no, io lo dico
io non imparo a memoria, guarda, te ne dico una che mi sono imparato a memoria, guarda. Per esempio, era mercoledì il 13 giugno del 1977, pensa te, viene sintetizzata la prima molecola di Dixan, che come tutti ben sanno è una sostanza chimica vera e propria.
Psicotropa anche, sì.
Curiosamente, lo scienziato che sintetizzò questa molecola stava facendo ricerche per creare una sostanza chimica che potesse sostituire l'olio del tonno sott'olio, in modo che quando lo scoli sul lavandino il tonno sott'olio, il lavandino stesso non ti puzzi di pesce unto per un mese.
Ecco, era una cosa interessantissima, cioè.
Capisci?
E invece poi alla fine sono arrivati a Dixan. Ma tu devi sapere che il 28 maggio del 1977 la Chiesa Cattolica lancia la sua punk rock band in risposta alla dilagante moda dei Sex Pistols. Il gruppo si chiama i Golden Vitellos Crushed by the Prophets, forse a causa del nome un po' cervellotico ma sicuramente provocatorio. Le loro hit Good Save the Good e Christian Democracy in the UK non vanno al di là della 1260esima posizione in classifica.
Il 7 gennaio del 77 viene scoperto l'ultimo lembo di terra sconosciuta del pianeta. Si tratta dell'isola che si faceva i cazzi suoi, una zona del Pacifico di pochi chilometri quadrati, abitato da una tribù indolente che non si interessò minimamente dell'arrivo degli esploratori europei, tant'è che ancora oggi stanno lì sulle amache a oziare tutto il giorno, bevendo batita di cocco e accoppiandosi in maniera poligamica, rifiutando quindi l'introduzione di una civiltà superiore.
Mentre invece il 30 novembre del 1977 per la prima volta viene sedata una rissa in Parlamento senza utilizzare il consueto trucco di gridare «Fermi tutti, sta per arrivare il Papa!».
Risale invece al 22 settembre 1977 l'ultima spedizione sulla Luna tentata dal governo americano. Per la verità lo shuttle non partì mai da Cape Canaveral perché nessun astronauta accettò di guidarlo. Peccato perché Gattonero 17 era sicuramente la migliore navicella che fosse mai stata progettata.
Nel 1977 ci fu il boom mondiale di acquisti di calendari. Signora Maio, Iubilis mi fa ridere. Allora, stavo dicendo che nel 1977 ci fu il boom mondiale di acquisti di calendari del 1978. Un successo che i calendari del 1978 non seppero più ripetere negli anni successivi.
L'anno, ci scrive Italo Massimo, l'anno 54 dell'era fascista, che era il 77 per il calendario gregoriano, è stato un anno trionfale per la gloriosa Aquila Vittoria, un anno iniziato all'insegna della littorità con l'uccisione del giocatore di calcio Re Cecconi, che sovversivamente fingeva una rapina. Leiar inizia a trasmettere il cinematografo personale, vulgo detto televisione a colori, ennesima conquista dell'ingegno italico. Il gerarca Cossiga mostra a bolscevichi di Bologna i carri armati dell'armata Vittoria in risposta alle loro azioni sovversive. E anche a Roma il pugno di ferro della giustizia cala su pochi sovversivi che provano a disturbare l'ordine pubblico. In Germania gli alleati fanno piazza pulita dei sovversivi comunisti. Insomma, un grande anno!
Thank you.
possiamo dire che il 1977 bolognese, più che un appendice delle lotte proletarie del XX secolo, più che la coda dei movimenti studenteschi del 68, fu l'anticipazione delle dinamiche produttive, politiche e comunicative che si sono poi sviluppate nei due decenni successivi e che oggi si collocano al centro del campo sociale. Le dinamiche di proliferazione degli strumenti di comunicazione. Perciò, parlando di Radio Alice, della sua breve vita e della violenza della quale fu vittima, facciamo opera non di documentazione storica, ma di informazione su ciò che oggi è centrale per chiunque voglia capire il mondo in cui viviamo e per chiunque intenda trasformarlo.
Agnoletto personalmente, già chiamato, e Cristina Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami parlamentari.
Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari.
Qualcuno chiami i parlamentari?
Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore. Io non me ne vado dal mix finché non mi ci trascinano via.
È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap sta per essere sgomberata.
Siamo seduti e mani alzate.
Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
nulla. I telefoni sono isolati.
Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
Ci hanno tagliato le linee, sì.
Ci hanno tagliato le linee, sì, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se...
Non siamo isolati con i telefoni.
Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
ragazzi,
con l'esterno.
Diffondete la notizia.
A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla.
But not let up. It's just a little bit
A terminare.
Sì, finiamo questa puntata intensissima sul 77. Volevo giusto precisare che l'ultimo pezzo che abbiamo sentito di quella diretta non era il 1977, purtroppo era Genova 2001, cioè come dicevamo prima, 25 anni dopo le cose non cambiano per un cazzo. Comunque Stiamo chiudendo, salutiamo tutti quanti.
L'ora dei saluti, salutiamo Cato Pedro e il gruppo di ascolto a casa del Cato Pedro stesso, che sono Civili, Papu, Eva Fugliacca e Spordenone, che nel 77 avevano 2 anni.
Un saluto a tutti.
A Conigliolo, che nel 77 aveva la fava come quella di un bimbetto di 4 anni. Poi sono cambiate tante cose, tranne la fava che è rimasta uguale. Salutiamo David Peters, che ci consiglia I misteri d'Italia di Lucarelli. Salutiamo una blasfema che ci ricorda che nel 77 Fabrizio De André non pubblicava nessun album, mentre Ivano Buffati pubblicava La Casa del Serpente. Non salutiamo Presuntuoso che ci ricorda una cosa dell'86. Salutiamo DJ Zugo che è nato nel 77, 8 marzo del 77.
Salutiamo... In mezzo agli scontri praticamente è nato DJ Zugo.
Salutiamo CRG, il drogato CRG, che unisce questa cosa del 77 con un comitato extra parlamentare, extra centro-sinistra ma non troppo, che è il CSS, Comitato Single Sfigati, che ieri è penetrato per San Valentino in un ristorante in cui si officiava cena a lume di candela, pestando i presenti con l'uso di tubi di baci perugina a mo' di manganello ed espropriando proletariamente le aragoste che sono sempre buone per la causa rivoluzionaria.
Sempre.
Salutiamo Tribù 1, salutiamo Bene Selve, salutiamo ancora Cato Pedre, Italo Massimo, Uccio, Imlauder Zeit, salutiamo Indiana di Bombay e ancora di DJ Zugo.
Insomma, salutiamo tutti i ragazzi connessi.
A me Dominghi.
Non è vero che dice non è vero peggiorano, Mario da Catania dice non è vero peggiorano, ma a me Dominghi un saluto.
Un salivo
a te e a Mario da Catania, la nostra redazione volatile su MSN. E niente, noi abbiamo finito.
Sì, Seal Point l'abbiamo ringraziato.
Seal Point non l'abbiamo ringraziato stasera.
Lo ringraziamo adesso.
Insieme a Dan Scapogna.
C'è un motivo di ringraziarlo?
Seal Point sì, ci ha prodotto Egle e Ciro, la nostra...
C'è un motivo di ringraziarlo, Dan Scapogna?
Dan Scapogna c'è un grosso motivo per ringraziarlo, perché ci ha passato la sua produzione proprio per San Valentino, che noi vorremmo a questo punto quindi dedicare a tutti i nostri amici batussi che ci ascoltano.
Torniamo?
Dove?
Qui?
No, dopo. Dobbiamo salutare tutti, certo. Salutiamo Rododentro, salutiamo Splin, ciao, grazie per essere stati qui anche voi.
Tutti i nomi in codice comunque.
Sopportati.
Dovremmo distruggere la registrazione di questa telefonata, di questa trasmissione.
Dovremmo distruggere.
Il cervo è nel bosco.
Lui sa chi è, lui sa perché, lui sa cos'è. Ciao, a giovedì prossimo.
Senti, ho scritto questa poesia solo per te, Adriana. Lo so, può darsi pure che ti piacerà e quindi te la leggo. Ricordi quando andammo in pattini sul ghiaccio? E tu continuavi a dire...
Oh, e che cazzo, sta problemi dalle botte!
Io ero lì che ti aiutavo e già sentivo che ti amavo. Se cadevi ti acchiappavo.
La quinta vertebra della spina dorsale.
Era il primo appuntamento e il mio amore è andato sempre in aumento.
Oh Madonna benedetta dell'ingoroneta di Foggia Cinofila.
Perciò adesso sappi che io sto sempre accanto a te. Anche se la vita adesso è dura, tu non devi aver paura.
Me l'attritete!
Fino a quando fiato avrò, ad acchiapparti io ci sarò.
Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle!
Intente epidermico?
No, di pelle, di rottura di pelle! Ma hai rotto la pelle, va bene?
Vieni, lascialo perdere, vieni!
Mi sento bene, mi sono liberata adesso.